Buonasera cari amici di Radio Atlanta, è qui Margaret a parlarvi, Mauro in regia e questa sera ho il piacere di avere qui in diretta con me tre persone eccezionali. In realtà rappresentano la compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. Abbiamo Franco Citterio.
Buonasera.
Pietro Corbella.
Buonasera.
Elisa Mazzotti.
Buonasera a tutti voi.
Si parte col viaggio.
C'era una volta, tanto tempo fa, un re e una regina che erano disperati di non avere figlioli, ma tanto disperati da non poter neppure immaginare quanto. Dopo aver tentato ogni mezzo, avevano ormai perduta ogni speranza quando la regina si accorse di aspettare un erede e partorì una bambina a cui venne imposto il nome di Aurora.
Eccoci, allora il nostro viaggio all'interno di questo fantastico mondo delle marionette è appena iniziato. E La Bella Addormentata nel Bosco è lo spettacolo che sta andando in scena all'atelier, al vostro atelier. E raccontatemi un po' come nasce questo spettacolo.
Dunque, questo è uno spettacolo che abbiamo allestito nel 2001. Uno spettacolo che ha scritto Eugenio Monticolla, che è stato il nostro maestro, e è uno spettacolo che è stato pensato come fiaba, ispirato comunque al balletto di Tchaikovsky, tant'è vero che sentiamo anche in sottofondo le musiche che sono state prese dall'omonimo balletto. È uno spettacolo che si innesta benissimo nel repertorio della Carlo Colla e Figli, che è un repertorio vastissimo ma che ha un ampio respiro su quello che è la fiaba, proprio perché la fiaba è la metafora che in qualche modo raggruppa tutti gli spettatori che compongono la platea di uno spettacolo di marionette. Nella fiaba si trovano tutte le componenti che raggiungono tutte le età del pubblico e che raggiungono tutte le classi sociali. Ovviamente le fiabe sappiamo tutti che non erano state scritte per bambini, nascono in un'altra sotto un'altra forma di divertissement proprio legato alle corti francesi, in questo caso la fiaba è una fiaba di Perrault. Ovviamente c'è tutto un apparato fantastico, fantasmagorico legato alla semplicità dell'apparente della trama, che ovviamente funziona molto bene anche per il pubblico più giovane.
A questo punto direi, ma tu di cosa ti occupi all'interno della compagnia?
Allora, la caratteristica di tutti i membri della compagnia è che sono principalmente marionettisti. Noi diciamo che per operare in qualsiasi settore, e scopriremo poi durante questo viaggio che il nostro mondo è un mondo veramente di arte applicata per eccellenza, nel senso che per allestire uno spettacolo concorrono veramente tutte le arti di questo mondo, dalla stesura della parola alla composizione di una nota musicale, piuttosto che all'interpretazione dei versi e alla realizzazione di tutto ciò che il pubblico poi vede. Per cui tutti devono essere marionettisti, perché occorre avere una buona conoscenza della marionetta come unità di misura.
Poi ti interrompo un secondo. Sì. Marionetta. Penso che ci sia tanta confusione in giro riguardo alla identificazione. Quindi cos'è la marionetta? Cos'è invece il pupazzo? Cos'è invece il pupo? Ci sono tante caratteristiche che differenziano esattamente queste tipologie.
Sì, diciamo che sono tutte tipologie che fanno capo, noi amiamo dire nella nostra contemporaneità, fanno capo al teatro di figura, cioè al teatro delle figure che vengono in qualche modo animate. Ci sono tre filoni fondamentali che sono i filoni più antichi del teatro di figura italiano, occidentale in qualche modo, e sono le marionette, i burattini e i pupi. Queste sono le tre tipologie fondamentali, e fra marionetta e burattino c'è una gran confusione. Esatto. Che è un po' riconducibile a Collodi. Noi stiamo affrontando l'allestimento di Pinocchio, il nuovo allestimento, e in realtà Collodi chiama burattino una marionetta. In realtà le marionette sono hanno una struttura antropomorfa completa, per cui completa anche di gambe, piedi, cioè dal piede alla testa, e sono generalmente mosse coi fili o con le bacchette. Nel nostro caso le marionette sono marionette a filo. I burattini invece sono dei guanti che si calzano, si chiamano anche marionette a guanti, burattini, e ovviamente hanno una forma totalmente differente. I pupi invece sono tutte quelle marionette che sono riconducibili a un repertorio molto particolare, a una geografia ben precisa. Ma sono marionette mosse invece a bacchetta, non a fili. In realtà ci sono tre differenze fondamentali che diventano che caratterizzano i tre linguaggi e a loro volta poi caratterizzano anche il repertorio che i tre linguaggi calcano e percorrono. In realtà il burattino è un semplice prolungamento dell'essere umano, cioè il burattinaio calza direttamente il burattino. La marionetta invece è una proiezione dell'essere umano, nel senso che l'oggetto che noi muoviamo, la marionetta, l'attore virtuale, si può dire, è staccato dal marionettista.
Infatti, scusami, Guido Cernetti dice: le marionette sono una faccia dell'umanità, rispecchiano l'universo in un'altra versione, come la musica, la pittura, la poesia. Cosa ne pensate, Piero, Lisa? Anima, facile, difficile, dare anima alle marionette, come si muovono, qual è il riferimento nella vostra arte?
Direi che intanto la cosa più importante è il fatto che la marionetta è staccata da noi, è collegata a noi marionettisti che la muoviamo dal bilancino, che è questa struttura croce che noi teniamo in mano, attraverso i fili. Noi cerchiamo di trasmettere un movimento alla marionetta, ma di fatto è la forza di gravità che agisce. Noi possiamo alzare questi fili, poi noi dobbiamo combattere contro la forza di gravità. La marionetta a volte non fa quello che vogliamo noi. Si può dire che è un'anima? Forse. Di certo è comunque un qualcosa di assolutamente naturale, perché è realizzata in legno, è realizzata a mano, quindi senza intervento di macchine particolari, 200 anni fa, come oggi, dalla nostra compagnia. E quindi il rapporto è difficile, devo dire, è un rapporto difficile, ripeto, si cerca di far fare, di trasmettere qualcosa, a volte la marionetta lo fa, a volte non lo vuole fare.
Ah. E quando non lo fa?
Quando succede però che lo fa, cioè, bene, allora è meraviglioso.
E quando non lo fa invece la voce che cosa
la
può
voce,
fare?
Purtroppo sai, la voce è registrata in linea di massima e quindi rimane quella che è la colpa della marionetta o del marionettista. No. Però come dicevo prima, quando tutto funziona tu ti dimentichi assolutamente di stare guardando delle marionette, pensi che siano veramente degli attori, delle persone che stanno recitando, ed è una sensazione bellissima perché succede anche a noi stessi che diamo la voce alle marionette. Quindi se succede a noi, figuriamoci al pubblico che è lì per la prima volta ed è coinvolto completamente.
Sì, io ho assistito settimana scorsa al vostro spettacolo, un tripudio di colore, di decorazione, di calore, di azione e di grande poesia. E naturalmente i bambini entusiasti, ma anche grandi. Dov'è il segreto?
Ma il segreto sta proprio insito nella marionetta. Innanzitutto mi leggo a quello che ha detto Piero e aggiungerei che la marionetta per noi è un pochettino come uno strumento musicale per un musicista, cioè è uno strumento che utilizziamo per esprimerci in qualche modo. Noi siamo, si potrebbe dire, Lisa lo sa perché ci conosce bene, degli attori mancati, diciamo così. Per fortuna ci sono le marionette che ci
non faccio commenti,
ci aiutano a stare in palcoscenico, cioè riusciamo a far vivere questi oggetti in palcoscenico. Poi fondamentalmente secondo me la cosa bella della marionetta è che la marionetta, io dico sempre che è un po' una metafora dell'essere umano, per cui è bellissimo perché è uno strumento che riesce a sublimare qualsiasi storia che si mette in scena, sia che sia una fiaba, sia che sia un romanzo d'avventura come L'Isola del Tesoro, l'allestimento che abbiamo realizzato lo scorso anno e che porteremo negli Stati Uniti, sia che siano opere liriche di stampo epico, come potrebbe essere il repertorio verdiano, piuttosto che di stampo barocco, per cui legato a una forma più allegorico-decorativa. È veramente uno strumento, è un attore che riesce a calcare e a calzare qualsiasi tipo di indumento.
Tutto ciò turba il mio incanto, non sia il risveglio rorido di pianto, ma di sorrisi e gioia colmo sia. Pertanto qui completo la magia. Voglio che, assecondando il mio pensiero, s'addormentino tutti nel maniero, dormano re, regina e damigelle, dormano cortigiani, servi, ancelle, cameriste, nutrice, cuochi, paggi, gli spiedi ardenti, i mobili, i tendaggi, dorman gli archibugeri sui...
Eccoci, parliamo ora delle prossime produzioni. Qui ho una frase di Carlo Collodi che dice: c'era una volta un re. Diranno subito i miei piccoli lettori: no ragazzi, avete sbagliato, c'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che l'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Quindi stiamo parlando di Pinocchio. Cosa state preparando?
Stiamo preparando giusto appunto Pinocchio e la cosa secondo me molto bella di questo incipit, questo è l'inizio del romanzo fantastico scritto da Collodi, era un inizio molto dirompente se uno lo pensa scritto nel 1881, perché ovviamente adesso diremmo ha pensato di destrutturare la fiaba in qualche modo. In realtà è una, quasi una normalità per i marionettisti, perché qualsiasi allestimento, qualsiasi viaggio si possa affrontare con la marionetta, da lì si parte da un pezzo di legno, non è propriamente un pezzo di legno a catasta, perché bisogna scegliere anche il pezzo di legno giusto, per fortuna non parlano i nostri pezzi di legno.
Poi tu parli da scenografo, per cui sai esattamente quello che stai dicendo, per cui...
infatti, no, ma la cosa bella è che è fortemente evocativo questo incipit del libro, ed sarà anche l'incipit del nostro copione in qualche modo, con la voce di Lisa, perché
è vero,
la prima frase proprio recitata da Lisa. E sì, la cosa bella è che racchiude in sé tutta l'artigianalità che c'è nel mondo del teatro di marionette. Mi piace anche sotto metafora questo concetto di un pezzo di legno povero da catasta. In realtà io dico sempre che il nostro mondo è fatto di materiali fra virgolette poveri, nel senso che le scenografie che appaiono così sfolgoranti di colori o comunque complesse dal punto di vista visivo, in realtà sono dei fogli di carta dipinto o dei fogli di tela dipinto, perché la cosa bella è proprio riproporre nel 2020 ancora questo tipo di sapienza artigianale, ovviamente reinterpretata, perché è chiaro che gli occhi che guardano i colori, che scelgono i colori, le menti che pensano le scene, sono menti assolutamente contemporanee, sono le nostre menti.
Chiaro, e invece Didone ed Enea?
Ecco, Didone ed Enea è un'altra tipologia di spettacolo che fa parte del nostro repertorio, e anche, qua ne può parlare meglio Piero come organizzatore, è anche diversa la tipologia di proposta, nel senso che è uno di quegli spettacoli che ci sono stati commissionati, ci sono stati chiesti. Pinocchio scaturisce da un'esigenza interna, cioè da un percorso interno. La cosa molto bella è che quando giriamo per il mondo in diversi teatri, spesso e volentieri partono dell'iniziativa del pensiero che le nostre marionette possano mettere in scena determinati lavori. Questo è uno spettacolo che porteremo a maggio al Festival di Monteverdi a Cremona. Uno spettacolo che faremo con l'Orchestra dal Vivo, con l'Accademia Bizantina diretta da Ottavio D'Antone, ed è l'opera di Purcell che verrà proposta paro paro, così come senza riduzioni. Ovviamente le marionette in questo caso dovranno veramente calarsi nell'estetica del mondo barocco in quella dimensione.
Chiaro. Ecco Piero, puoi approfondire tu questo discorso a livello proprio di produzione? Come si sviluppa lo spettacolo, gli spettacoli che state preparando?
Sì, questo è la 50esima produzione che facciamo, anzi di più, 55esima produzione che facciamo dal 1984, anzi 1980 ad oggi, cioè da quando la compagnia ha ripreso l'attività dopo che nel 57 aveva lasciato il Teatro Gerolamo e per una quindicina, una ventina d'anni aveva avuto un'attività molto saltuaria, se non, ecco, stiamo sentendo la musica del Ballo Excelsior, che è uno spettacolo che i Colla ripresero alla fine degli anni 60, prima al Teatro La Scala, la Piccola Scala, quando c'era ancora la Piccola Scala, e in seguito portarono al Festival di Spoleto. Agli inizi degli anni 80 invece cominciarono, grazie a Eugenio Monticolla, le nuove produzioni che si aggiungevano all'antico repertorio, che comprendeva circa 250 fra commedie, balletti, eccetera. E ogni nuova produzione comporta almeno un anno di lavoro fra preparazione del testo, riduzione musicale o creazione di nuove musiche, eccetera, e il lavoro artigianale che sempre da una trentina d'anni a questa parte è stato ricreato all'interno della nostra struttura. Quindi noi siamo una compagnia che è composta da 13 marionettisti più altre tre persone che si occupano della parte organizzativa e promozionale, ma i 13 marionettisti sono anche le persone che durante l'anno in laboratorio si occupano di creare i nuovi spettacoli, oltre che di restaurare il vecchio materiale. Vuol dire che si scolpiscono le nuove marionette, le teste, si realizzano le scenografie, i costumi, le parrucche in capelli veri, l'attrezzeria, gli accessori, tutto. Tutto quello che si vede in scena adesso viene creato nei nostri laboratori e con le stesse tecniche e le stesse tipologie di materiali che venivano utilizzate nell'Ottocento, perché comunque noi dobbiamo confrontarci con anche un grosso repertorio materiale, quindi tutto il materiale storico della famiglia degli Eredi Colla, che i Colla hanno realizzato in 150 anni di attività a partire dagli inizi dell'Ottocento e che comunque sono ancora utilizzabili, quindi possono essere utilizzati magari insieme al nuovo materiale. Per quello bisogna, certo, usare gli stessi materiali, le stesse tecniche per
raccontare una continuità storica.
Esatto. Quindi è un lavoro che ci coinvolge tutti, ciascuno con le proprie capacità, ovviamente, non è che tutti i marionettisti sanno fare tutto, non esiste, però è una cosa molto impegnativa, devo dire.
E dal punto di vista della voce, Elisa, dare la voce a questi spettacoli, ai personaggi di questi spettacoli, che lavoro di preparazione c'è dietro? Che tipo di approccio?
Allora, innanzitutto noi voci siamo diversi attori e attrici, lavoriamo a stretto contatto con la compagnia da più di 20 anni,
anche
30,
fine anni 70.
Mamma mia. Fine anni 70, vabbè, basta, non fate calcoli per favore. Dunque, c'è una grossa sintonia, per cui noi sappiamo già come reagire nel momento in cui cominceremo a provare. C'è anche una grossa sinergia tra noi attori, oltretutto, ecco, e questo è molto importante, perché tu non puoi dare una battuta e avere una risposta che non sia, certo, congrua.
Certo.
E contemporaneamente c'è la collaborazione con i marionettisti. Che poi definire i marionettisti è riduttivo. Vabbè, perché lui non si è presentato come scenografo, no. L'hai detto soltanto tu, così perché, en passant.
Ma perché tergiversa?
Ecco, cerca sì di distribuire il lavoro.
Non coglie l'appiglio per presentarsi, Franco. E così hai ragione, Lisa.
Infatti lui è anche lo scenografo, e quando sì. Quando lui diceva, ma perché non è che i marionettisti, che tutti i marionettisti sappiano fare tutto, diciamo che lui e altre persone qui presenti, un certo Piero, sanno fare cose incredibili a tutti i livelli, dall'organizzazione alla realizzazione, ai dialoghi, diciamo, sì. con i personaggi che contano in un determinato momento.
Poi gli effetti e le luci, le anche piccole motorizzazioni, comunque movimenti,
come
scenici,
no, certo, certamente.
Che lasciano bocca aperta ai piccoli, perché restano così senza parole, entusiasti.
Sì, ma anche i grandi,
grandi,
perché
certo.
sai, nonostante noi attori conosciamo praticamente tutti gli spettacoli che abbiamo fatto, ma dopo un po', se non li vediamo da un po' di tempo, ci meravigliamo degli effetti, di tutto proprio, perché ci sembra quasi di non averlo mai visto, ed è una sorpresa, una bellissima sorpresa.
Infatti io devo dire che sì. quando alle prime, quando lo spettacolo debutta, per cui diciamo che il viaggio non dico finito, però si parte in un'altra dimensione, no? Cioè lo spettacolo, da quando, dopo la prima, viaggia di vita propria, no?
È autonomo.
E devo dire che è gratificante, ovviamente, il sorriso e gli applausi del pubblico in genere, dei bambini, tutto quanto, ma devo dire che quando ci sono le persone che hanno lavorato, gli attori, i musicisti, che sono sorpresi, cioè che hanno lavorato a preparare una fase di spettacolo, ma non hanno visto la totalità dello spettacolo, sì. sono realmente sorpresi e pieni di entusiasmo. Devo dire che è uno dei momenti più gratificanti, perché insomma, cioè, sono professionalità che comunque di teatro ne macinato tanto, se sì. penso a Riccardo Peroni, Marco
certo.
Balbi, Gianni Quillico ma anche lo stesso Danilo Lorenzini, che compone
beh,
le
certo.
musiche degli spettacoli
sì.
noi, cioè,
sono ad
sì,
hoc per i vostri
infatti,
spettacoli.
Diciamo che è una, come diceva prima Piero, ogni spettacolo rimane in produzione e in laboratorio per più di un anno, per cui si parla tanto, si limano i testi. Io mi rendo conto che anche scrivendo i testi uno ha già in mente, ah, ma questo lo farà Gianni, questo lo farà Lisa, e per cui porge già le battute in un determinato modo, per cui è bellissimo avere attori buonissimi, musicisti buonissimi, marionettisti buonissimi, ma soprattutto quello che conta è la squadra, il fatto di conoscersi, perché diventa fondamentale.
Io vi vedo come una grandissima famiglia,
e questo è
e questo traspare dallo spettacolo, cioè quando sei in platea e sei lì ad assistere, c'è l'armonia, c'è un'armonia che arriva al pubblico. Ma io, Lisa, tu che sei attrice, doppiatrice, direttrice di doppiaggio, come ti prepari, come decidi di dare un tono di voce a un personaggio piuttosto che un altro guizzo per un altro ancora di personaggio? Dove si fissa la tua ricerca?
Guarda, innanzitutto il rapporto con la marionetta è stato un innamoramento a prima vista. Io ci sono arrivata per caso, nel senso che vabbè, vedevo le marionette quando ero bimba, ma sono arrivata per una sostituzione, capisci? E quindi lì è proprio la storia, no? Una storia cinematografica. E sono arrivata al cospetto di Eugenio Monticolla, che era il grande capo.
È stato un personaggio incredibile.
E il grande padre. E quindi io ho ascoltato come recitavano gli attori che erano arrivati prima di me.
Certo.
E ho adeguato immediatamente il mio modo di recitare a quello loro. Di modo che quando noi tutti poi arriviamo e dobbiamo cominciare le prove o la registrazione di un nuovo spettacolo, siamo già dentro, non abbiamo bisogno di ragionare troppo, ci lasciamo trasportare dalle battute, dal racconto, da tutto, e ci viene naturale. Quindi ricordiamo comunque che la recitazione delle marionette è prettamente teatrale, Quindi non possiamo sussurrare troppo, perché comunque non farebbe parte neanche del movimento della marionetta.
Esatto,
che...
ecco, questo mi interessa. Questo, perché appunto ci sono dei vincoli,
certo,
che legano la voce al movimento.
Certo, e ti dirò di più. Noi in un paio di occasioni, soprattutto quando il Teatro Gerolamo ha riaperto, abbiamo lavorato dal vivo e non più registrati, insieme ai marionettisti sullo stesso ponte. E noi vedevamo come loro muovevano e ogni sera c'era qualcosa di diverso. Sai, proprio come succede agli attori quando,
certo,
recitano in palcoscenico.
Certo, il teatro.
Dipende, esatto.
La magia del teatro.
La magia dipende dal pubblico, dipende dall'umore, da tantissime cose. E ogni volta c'è qualcosina di differente da quella precedente. Si cerca poi di andare, di riuscire sempre al meglio, ovviamente.
Chiaramente. Parlavate del Teatro Gerolamo, raccontatemi un po' di questa avventura in quel teatro.
Ma i Colla hanno una grandissima storia al Teatro Gerolamo durante tutto il XX secolo. I Colla erano dei marionettisti che iniziarono la loro attività professionale addirittura 200 anni fa, quindi probabilmente intorno al 1815. Abbiamo dei documenti storici che testimoniano l'attività della compagnia giorno per giorno a partire dal 1835. Dopodiché, dopo una lunga attività di teatro itinerante nel nord Italia fino agli inizi del Novecento, tornarono a Milano, perché erano originari di Milano, tornarono a Milano e si stabilirono definitivamente nel 1911 al Teatro Gerolamo, e furono stabili al Gerolamo fino al 1957. Il Gerolamo è un teatro costruito per le marionette nel 1868, che ha un nome che deriva da un personaggio che è Gerolamo, una maschera che a Milano era molto più famosa della quella che è la maschera ufficiale, Meneghino,
sì,
che arrivò anche questa a Milano alla fine del Settecento dal Piemonte, parlava e parla in piemontese, quindi... tutte le commedie che i Colla hanno fatto e che ancora noi riprendiamo al Gerolamo sono con questo personaggio che parla piemontese, che nell'Ottocento comunque era una cosa, specialmente nella prima metà, una cosa importante, perché era la lingua di quello che allora era visto come l'unico Stato libero d'Italia, per quello anche ebbe molto successo. E i Colla furono al Gerolamo fino al 57, dopodiché dovettero lasciare il teatro per diversi motivi, e negli tre anni fa siamo stati richiamati, dopo che il teatro aveva subito un lunghissimo lavoro di ristrutturazione da parte della proprietà, siamo stati richiamati lì ad aprire il Teatro Gerolamo, la nuova avventura del Teatro Gerolamo, dall'architetto Asano, che è il direttore del teatro e che ci ha voluti per ogni anno per presentare in due periodi all'anno in alcuni nostri spettacoli. Devo dire che è stato anche per noi una sfida, perché noi siamo a Milano e siamo presenti in tre sedi. La più prestigiosa è sicuramente il Piccolo Teatro. Vent'anni fa mi ricordo che ci chiamò Sergio Escobar, era la fine, era nel 2000, eravamo appena rientrati da una tournée a Charleston negli Stati Uniti. Andammo a parlare con lui, io ed Eugenio, e ci disse: ma a me piacerebbe che, visto l'importanza per la città di Milano, della tradizione del piccolo teatro ovviamente, ma anche della tradizione dei Colla, ci piacerebbe che voi veniste da noi e faceste da noi i vostri spettacoli. Noi ovviamente subito
certo detto, che sì,
più che dire grazie. E da allora però è nata una grandissima collaborazione col piccolo, con Sergio Escobar, un gemellaggio vero e proprio, cioè ci sentiamo, spero che anche loro ce lo dicono spesso, ci sentiamo della stessa famiglia, perché ormai sono 20 anni che siamo da loro, condividiamo anche momenti di tournée. Con Sergio Escobar ci siamo incrociati, ci incrociamo dovunque, molto più spesso in giro per il mondo, una volta negli Stati Uniti a Colorado Springs, un'altra volta all'aeroporto di Mosca, stavamo partendo, siamo andati tutte e due in tournée in Russia,
loro tornavano da Kazan, esatto, con l'Arlecchino, e noi andavamo a Krasnoyarsk e ci siamo incrociati
al ritiro bagagli,
tutta la compagnia,
quindi. E lì al
gli italiani proprio.
Sì, infatti.
Però ci stava.
Esatto. E al Piccolo Teatro di Milano noi presentiamo le grandi produzioni dal Giro del Mondo in 80 giorni, i nuovi allestimenti all'Isola del Tesoro, al Pinocchio, quelle che poi diventano anche il repertorio che noi portiamo in giro per il mondo.
Beh, so che prossimamente sarete in America, negli
Stati Uniti. Esatto, saremo negli Stati Uniti al New Victory Theater in Times Square.
C'è un aneddoto che riguarda il nostro amico Sergio, perché l'Isola del Tesoro è stata pensata proprio per la tournée americana.
Sì.
Ovviamente abbiamo debuttato prima nella versione italiana, no? Al piccolo, perché giustamente noi pensiamo ancora in italiano. Cioè, e Sergio ha detto: ho capito, volete fare il debutto in provincia per poi andare a fare
la prova generale. Bella,
esatto. Però devo dire che non è stato un bel banco.
E comunque, al Piccolo Teatro facciamo questo tipo di spettacoli. Nel nostro atelier riprendiamo invece tutta una serie di spettacoli per una programmazione magari un po' più continuativa, per le scuole, per le domeniche, per le famiglie. E al Gerolamo invece abbiamo pensato di proporre tutto quel vecchio repertorio, parlavo prima dei 250 titoli del repertorio ottocentesco, fatto per lo più di commedie, di balli, eccetera, che al Teatro Gerolamo hanno un significato.
Hanno
e che quindi
il loro habitat, esatto, più idoneo.
Esatto,
sì.
Quindi abbiamo cercato negli ultimi 3 anni, continuiamo adesso, a proporre questo tipo di repertorio in modo tale anche da differenziare quello che è la presenza a Milano, non semplicemente come luogo, ma proprio come tipo di programmazione per il pubblico.
Dare un'identità al cartellone che proponiamo, insomma.
Sì, ma questa è la vostra anche caratteristica duttile. Cioè, comunque avete tantissimi modi per raccontarvi e portare la vostra professionalità, il vostro lavoro artigiano e la vostra passione, perché poi questo lavoro è passione, altrimenti non si potrebbe diciamo star dietro a creare, costruire, ritoccare, limare.
Devo dire che è passione, ma è anche calcolo. Prima, quando Lisa parlava della recitazione, sì, no? Io sottolineo il fatto che è bello che accada tutto spontaneamente, ma in realtà è tutto molto premeditato, molto calcolato. Cioè, quando loro danno la voce alle marionette, nella stesura del testo, bisogna già pensare quanto la marionetta potrà calzare quella battuta.
Certo, certo.
Ed è così non solo per la parte attorale, per la parola che la marionetta andrà ad interpretare in qualche modo, diciamo a doppiare al contrario, ma anche per quanto riguarda il discorso musicale e movimento, cioè musica e tutto il supporto audio.
Ma anche perché siete una macchina che in realtà, guardandovi da spettatore, sembra così semplice, ma in realtà è articolatissima.
È molto complessa, complessa, perché il lavoro, io cito sempre quello che diceva Eugenio, nostro maestro, lo diremo mille volte questa cosa e ci rendiamo conto giorno dopo giorno quanto ci ha insegnato. E lui diceva sempre, parlando delle regie, che non esiste il regista nel mondo del teatro di marionette, esiste una figura che ha la funzione di coordinare le azioni di più persone.
Una sorta di direttore d'orchestra.
In realtà lui riduceva molto quello che era la sua funzione, perché le regie di Eugenio, insomma,
sono storiche
e devo dire che sono servite anche noi come palestra, per impostare i nuovi spettacoli.
È la vostra ispirazione da quello che...
Sì, perché comunque Eugenio ha avuto una funzione incredibile all'interno della compagnia e una dimensione enorme, secondo me, come educatore, perché ha capito che comunque questa passione doveva essere trasmessa in quanto tale, per cui noi siamo entrati, io, Piero, ma anche altri componenti della compagnia, Tiziano, Maria Grazia, Giovanni, che siamo i componenti storici della compagnia, abbiamo incontrato le marionette quando all'epoca di...
Quanti anni avevate? Dillo.
12 anni, 11 anni. Io addirittura avevo 8 anni, perché Maria Grazia, che è mia sorella, era allieva di Eugenio. Eugenio ha insegnato per 17 anni alla scuola media inferiore, italiano, storia e geografia. Per me è stato insegnante di storia e geografia, e si sente, faccio ancora adesso degli errorci pazzeschi. No, beh, a parte di quello, per cui è riuscito a trasmetterci questa lo spessore di questo lavoro, per cui abbiamo vissuto un periodo d'oro, riteniamo noi, e lo diciamo agli stagisti, ai ragazzi che arrivano, cerchiamo di comunicare questa cosa, perché abbiamo conosciuto i vecchi maestri, Eugenio in primis, ma tutta la famiglia Colla, abbiamo quello che rimaneva della famiglia Colla,
certo,
che era
perché lavoravate insieme,
e soprattutto quando Eugenio ha ripreso l'attività dopo il periodo di inattività dopo la chiusura del Teatro Gerolamo, aveva inglobato nella famiglia Colla, nella compagnia Colla, anche tutta una serie di marionettisti che arrivavano da altre famiglie, alcuni addirittura avevano lavorato con Podrecca, per cui siamo riusciti a entrare in contatto con diversi modi di far agire la marionetta, sì, in qualche modo, e ci rendiamo conto che è un bagaglio enorme,
è un arricchimento
enorme, no? Che è stata una bottega incredibile, cioè e che non è mai finita, perché comunque anche nella creazione dei nuovi spettacoli, penso per quanto mi riguarda il discorso scenografico ad esempio, si cerca sempre di prendere la scenografia tradizionale, che è senza stravolgerla ovviamente, perché non bisogna mai dimenticarsi che se ci chiamano negli Stati Uniti a fare spettacoli è perché abbiamo le scene di carta, perché abbiamo le marionette di legno, perché l'artigianalità deve essere mantenuta in quanto tale.
Quindi hai ammesso di essere lo scenografo.
Ho ammesso. Però la cosa...
Hai notato quanti minuti dopo?
Un po', Lisa, devo dire, però ce l'abbiamo fatta.
Però la cosa bella è cercare sempre di prendere questa scatola, questa con ricca di 1000 ingredienti, e cercare di spingere la ricetta in una direzione piuttosto che un'altra, senza stravolgere. Questo è secondo me un grande lavoro di innovazione, che diventa tradizione se è ben riuscita, insomma.
Cusack dice: amo le marionette perché per un po' puoi diventare qualcun altro, puoi essere nei suoi panni, pensarla in modo diverso, muoverti in modo diverso, provare cose diverse. Quindi i Colla al Teatro alla Scala che cosa provano di diverso?
Diciamo che la Scala è sempre stata per i Colla un punto di riferimento importantissimo, perché già dall'Ottocento le opere che venivano rappresentate alla Scala poi entravano nel repertorio delle grandi compagnie di marionette e della compagnia Colla. Prima sempre abbiamo sentito le musiche del ballo Eccelsior, non queste, quelle precedenti, sì. Questa era l'Isola del Tesoro. Il ballo Eccelsior, il più grande successo, il balletto di successo della Scala del 1881, pochi mesi dopo entra nel repertorio delle marionette e diventa il più grande successo della compagnia Colla per oltre un secolo. È stato portato, oltre che al Teatro Gerolamo, in giro per il mondo, è andato in Australia, negli Stati Uniti, in Sud America. Da una decina d'anni abbiamo una collaborazione particolare con il Teatro La Scala, perché ci hanno chiamati a partecipare a diversi progetti. Siamo stati sul palcoscenico per lo Schiaccianoci, le marionette, quattro marionette hanno danzato insieme a Roberto Bolle.
Noi eravamo presenti con Roberto Bolle.
Sì, perché muovevamo le marionette.
Hai danzato con Roberto Bolle, di la verità.
Noi stavamo molto fermi
per evitare di far cadere. Avremmo potuto farlo inciampare, poverino, sarebbe stato un dramma. Saremmo diventati famosi, sì.
I Colla fanno inciampare, esatto. Bolle sul palco del Teatro, esatto. La Scala un po'.
Poi abbiamo partecipato alla Gazza Ladra con la regia di Gabriele Salvatores, sempre con marionette mosse a fili corti, ma anche col ponte di manovra che compariva all'inizio e poi scompariva con i potenti mezzi del Teatro La Scala. E quest'anno ritorniamo perché partecipiamo di nuovo al Viaggio Reims, l'edizione storica con la regia di Luca Ronconi, le scene di Gaia Volenti, e ci sono queste quattro marionette che danzano nella impostazione scenica e scenotecnica pensata da Ronconi, e noi siamo stati chiamati a realizzare, questo già nel 2009, a realizzare le quattro ballerine e a muoverle in questa particolare impostazione. Devo dire che è una sensazione incredibile, perché muovere le marionette a vista davanti a 2000 persone
alla Scala,
al Teatro alla Scala, devo dire che è una sensazione incredibile, e fa molto piacere, devo dire anche in funzione, anche pensando a quelli che hanno cominciato 200 anni fa il lavoro, questo tipo di lavoro, i Colla, pensare che noi che non siamo della famiglia Colla, ma prima si parlava di famiglia,
sì.
Sì, è vero, siamo un'altra famiglia, nel senso che forse il più grosso, uno dei due più grossi meriti di Eugenio Monticolla è stato quello di traghettare quello che era una tradizione familiare, è stata per 150 anni una tradizione che è passata da padre in figlio, è come le famiglie reali, c'è stato Carlo I, Carlo II, Carlo III Colla, esatto, quindi che hanno mosso le marionette, a un gruppo di persone che dopo la scomparsa di Eugenio, che era l'ultimo dei Colla marionettisti, ha continuato l'attività, ha formato una nuova famiglia, il concetto di famiglia è importante, perché comunque noi viviamo, come dicevo prima, a stretto contatto tutto l'anno, non soltanto in palcoscenico, nei laboratori, mangiamo insieme, qualcuno fa le vacanze insieme, chiamiamo le vacanze, si lavora lo stesso, piuttosto che siamo in tournée, quindi passiamo il giorno, il pomeriggio in giro, anche in giro, adesso saremo in giro a New York, in giro, poco tempo che avremo,
abbiamo 15 repliche di tempo.
Abbiamo 15 repliche da fare e un intervento all'Istituto di Cultura.
Essendo a Times Square siamo lì, per cui non dobbiamo
neanche la gioia di fare due passi in più,
no, dobbiamo solo attraversare Times Square per andare dall'albergo fino al teatro, per cui
okay.
Però vabbè. Però, avercelo, devo dire
dai,
che
la distanza maggiore è superare l'Atlantico.
esatto. Adesso, fra l'altro, la nave in questo momento c'è la nave davanti a Genova. Io sto seguendo la nave con il materiale che imbarcherà domani in container con il materiale. In questo momento è davanti a Genova, non è ancora nel porto, e sto dicendo quando entra in questo porto, carica sto materiale e vai, parti. Perché...
E quindi quando parte il materiale inizia lì il viaggio.
Sì,
perché
in effetti,
già il materiale va,
noi abbiamo,
prima parte del viaggio.
Noi abbiamo caricato mercoledì scorso il container, mm-hmm. un container di 12 metri con le strutture tecniche, il materiale per lo spettacolo, quindi l'Isola del Tesoro, materiale per un altro progetto che porteremo sempre negli Stati Uniti, perché dopo le 2 settimane a New York alcuni di noi saranno ospiti del Dartmouth College, che è una delle 8 università storiche degli Stati Uniti, dell'Ivy League, e faremo una settimana educational con gli studenti, quindi interverremo all'interno delle classi, stanno organizzando di tutto e di più per questa settimana, in cui parleremo del teatro di figura, del teatro di marionette, la tradizione italiana, la fiaba, l'opera lirica.
Ti faccio una domanda che mi viene subito spontanea, perché considerando l'azione che hanno lì le associazioni dei professionisti, eccetera, ma per montare, cosa accade in America e negli altri paesi per montare le vostre scene? Perché solitamente è un po' complicato questo.
Allora, devo dire che dipende appunto molto dai paesi in cui si va. Noi abbiamo girato moltissimo, adesso siamo stati in Russia, addirittura in Siberia, pochi mesi fa. Tra l'altro con la versione
in
russo
ci siete andati in Siberia.
A marzo, no, era fine marzo, inizio aprile, però siamo stati su un lago ghiacciato, quindi c'era proprio un metro di ghiaccio e abbiamo camminato su, quindi devo dire che... E per, davvero nei diversi paesi sì, si vede di tutto, siamo stati 2 anni fa al Teatro Reale dell'Oman, quindi con esperienze molto molto diverse. Negli Stati Uniti devo dire, specialmente a New York, negli Stati Uniti sono dipende da dove si va. Noi abbiamo collaborato con il Chicago Shakespeare Theater, una struttura che è il più importante teatro di Chicago attualmente, abbiamo prodotto il Macbeth, e devo dire che lì c'è un'impostazione, non dico familiare come la nostra, ma insomma quasi, ecco, molto... A New York è tutta un'altra cosa, sono le unions, quindi bisogna stare molto attenti. Minuti dopo la fine dello spettacolo spengono le luci, bisogna lasciare il palcoscenico. Addirittura mi ricordo che 6 anni fa c'era la Rai che doveva nel 2007, Rai International doveva venire a fare un servizio su di noi all'interno del teatro, sì. Gliel'hanno vietato perché le unions non permettevano che venisse fatto un servizio all'interno del teatro. Abbiamo dovuto andare in Times Square a fare il servizio, portare 3 marionette in Times Square, mosse a vista. Dopo 32 secondi, decine e decine di turisti intorno. Infatti, che facevano le fotografie.
Avremmo potuto raccimolare anche qualcosa.
Esatto.
Sicuramente. Sì, perché? Anche perché loro sono abituati poi agli spettacoli per strada. Sì, sì.
Assolutamente. A Times Square.
Però devo dire che
sarete stati taggati, postati.
Probabilmente.
Ovunque.
Era ancora il 2007, non c'erano ancora queste cose qui. Però probabilmente ci sono ancora le foto nostre che girano. Però devo dire che effettivamente è un'esperienza diversa in ogni paese, a volte complicata, super professionale, in alcuni posti è super professionale, ma proprio per quello magari è complicata.
Sì, perché mi interessava l'approccio col materiale che loro non conoscono, perché non hanno la conoscenza di quelle tecniche poter montare, ti parlo da scenografo, perché anch'io sai, ho fatto outing in questo momento. Ma l'hanno sentito soltanto voi tre, Mauro, io, quindi acqua in bocca.
No, ma devo dire che c'è lo stupore sempre, dovunque andiamo, perché comunque... In ogni caso quello c'è sempre, perché comunque il rapporto con queste cose che sembrano del passato, la carta, questi da attaccare con i chiodi, le brocchette, i martelli, ogni tanto quando andiamo in America ci portiamo,
non si usano più là, cioè
invece no, noi ci portiamo i martelli, magari fiorentini, famosi martelli teatrali. E questi scoprono questa realtà.
No, in realtà bisogna stare molto attenti, soprattutto a New York, devi andare preparato e non avere, cioè limitare il più possibile l'imprevisto, perché si sa che quando si esce da uno schema tutto può diventare un problema. Cioè tutto è risolvibile a New York, però tutto può diventare un problema. Per cui c'è un lavoro di preparazione non solo nostra, penso a Tiziano che ha preparato l'aspetto logistico del tutto, molto accurato.
E comunque per loro è sempre una novità. L'unico posto in cui ormai andiamo sul tranquillo, ovviamente, è Piccolo Teatro, dove appunto lì si va,
ecco,
conosciamo tutti i nostri.
Sei tornato in Italia, grazie. Allora, abbiamo ancora pochissimi minuti. rassegna, prima che non voglio dimenticarla questa parte importante del vostro lavoro, rassegna marionette, raccontatemi, che cos'è?
Allora, noi...
su Milano, eh?
Sì, siamo sì, siamo a Milano, siamo all'Atelier Carlo Colle Figli, che da 2 anni a questa parte vogliamo aprire, per 20 anni è stato il posto dove si vedevano solo le marionette della compagnia Carlo Colle Figli. Adesso, grazie alla possibilità che abbiamo avuto, grazie al Comune di Milano, che ci ha permesso di spostare i laboratori artigianali che prima erano sempre nell'atelier in un altro spazio, abbiamo pensato che quello dovesse diventare uno spazio aperto anche ad altre esperienze di teatro di figura. E quindi abbiamo deciso che quando la compagnia fosse stata appunto in tournée, come adesso negli Stati Uniti, abbiamo pensato di ospitare delle compagnie, più significative compagnie di teatro di burattini che ci sono in Italia. Quindi abbiamo pensato a una rassegna che ha avuto una prima edizione lo scorso anno, quest'anno sarà la seconda edizione. In effetti abbiamo fatto un'anteprima già il 6 di gennaio, ospitando una compagnia di Spascareddas di Cagliari, e quest'anno avremo 4 appuntamenti a partire dal venerdì 13, quello l'unico in cui ci saremo perché noi partiamo, in cui ospiteremo Gigio Brunello, e questa rassegna di teatro di burattini, saranno tutti burattini che ospiteremo.
È una rassegna che abbiamo chiamato Fratellini di Legno, proprio perché l'idea, noi non possiamo smontare le nostre strutture che occupano il palcoscenico, anche perché avremo in prova poi Pinocchio eccetera, e per cui ospitiamo al proscenio delle piccole compagnie, e ci piaceva il fatto di che una grossa compagnia come la nostra potesse aprire comunque le porte dei propri spazi a delle realtà apparentemente più piccole, ma che hanno una valenza incredibile nel teatro di animazione.
Bene, che dici Lisa? Ci riporti alla realtà o vogliamo restare ancora nel mondo dei sogni?
Nel mondo dei sogni sempre, con il momento che stiamo vivendo, che è reale.
Vai.
Vivete felici nei sogni di sempre, con i cupi timori, le fantastiche chimere, i sottili moti dell'animo di chi sa riconquistare in voi i compagni primi di un'età lontana. Vi sia luogo d'eterno incanto e di sconfinato stupore il magico libro delle fiabe.
Bene, io ringrazio questi 3 preziosi e simpaticissimi ospiti. Grazie Franco, Piero,
grazie
Lisa.
Grazie
a te.
Grazie per essere venuti qui e condividendo con noi questo mondo meraviglioso. E grazie a tutti i radioascoltatori. E vi lascio e vi invito a ricollegarci poi domenica prossima. Vi lascio con questa frase di Piero Angela, che dice: l'immaginazione è la qualità più tipicamente umana, quella che consente di creare, inventare, capire. È la qualità che consente all'uomo di trovare un margine di libertà, di sfuggire in parte alla sua condizione di marionetta mossa dai fili genetici e ambientali. Grazie, buona serata.
Pronti a muovere!
Pronti a muovere!
Mollate gli ormeggi!
Ormeggi mollati!
Uomini alle scotte!
Uomini alle scotte!
Attenti ad armare le vele minori!
Vele minori!
Marinai alle sartie!
Marinai alle sartie!
Calate le vele!
Vele scalate!
Su, porco arrostito, dacci un ritornello!
Quello di una volta!
Sì, compagni, sì!
15 uomini sulla cassa del morto!
Bottiglia di rum, ohé.
E la bottiglia di rum, ohé.
Il bere a Satana,
il bere a Satana
li porta.
Mi si gelò il cuore ascoltando quel ritornello. Ma presto l'ancora venne recuperata. Le vele calarono e cominciarono a portare. Così la terra e le navi ormeggiate sembravano fuggire a dritta e a manca. L'Ispagnola s'era incamminata verso l'isola del tesoro.